Dunque, ieri eravamo rimasti con questo angosciante interrogativo: se sono più aggressivi i maschi o le femmine, se ci sono delle differenze sessuali nell'aggressività. In effetti, come guardate qua, queste sono statistiche negli Stati Uniti che fanno vedere la percentuale di maschi e la percentuale di femmine che sono presenti quando si prendono in esame dei comportamenti chiaramente aggressivi, come assalti non a mano armata, assalti aggravati, quindi con coltelli, pistole, o assassini. E come vedete la statistica è sempre uguale: in sostanza nell'80% dei casi questi comportamenti aggressivi sono a carico di uomini e solo nel 20% sono a carico delle donne. E nella maggior parte dei casi le vittime sono anch'essi degli uomini, quindi si tratta molto spesso di assalti o omicidi uomo contro uomo. E poi hanno provato anche a suddividere questa statistica tra le varie etnie che ci sono negli Stati Uniti, latina, e quindi latina, anglosassone, negra, eccetera. In realtà si vede che queste percentuali più o meno sono sempre uguali. Quindi in effetti, se noi andiamo a guardare il risultato finale, da questo tipo di osservazioni sembra che l'uomo abbia un'aggressività molto più spiccata della donna. E quindi in qualche modo ci si pone il problema se ci sono delle basi ormonali che possono determinare questa aggressività, e ovviamente il primo sospetto è il testosterone, perché è la cosa che rende differenti negli adulti i maschi dalle femmine, con elevati livelli circolanti di testosterone, di androgeni in generale, ma in maschi. E si sa che il testosterone mascolinizza il fenotipo, ha un effetto in particolare sulla muscolatura, quindi aumenta le masse muscolari e di conseguenza aumenta la forza dell'individuo, quindi in qualche modo l'individuo può voler sfogare questa forza, se ci rifacciamo ai modelli che abbiamo visto ieri. Poi si sa che se noi andiamo a vedere i livelli di aggressività e i livelli di androgeni in animali che hanno delle variazioni cicliche di questi, per esempio animali che hanno la stagione degli amori piuttosto che la stagione del riposo, si vede che l'aggressività e i livelli di androgeno variano allo stesso modo. Quindi quando abbiamo i picchi di androgeni, che sono normalmente la stagione riproduttiva, abbiamo anche il picco di aggressività. Quando questi calano, l'aggressività diminuisce. Inoltre, se andiamo a guardare nel singolo individuo, si può dire che in generale il momento della pubertà è anche un momento in cui aumentano gli androgeni circolanti, e anche un momento in cui molto spesso aumenta l'aggressività. Quindi in qualche modo tutte queste osservazioni, unite a quello che è ovvio in tutte le specie animali, che i maschi sono più aggressivi delle femmine, questo tende a orientare tutto il discorso sul testosterone. E noi possiamo effettivamente in laboratorio fare un test di aggressività, nei topi per esempio. Il test di aggressività è quello solito che abbiamo utilizzato, cioè il topo residente in una gabbia, viene introdotto un intruso e si va a vedere il numero di attacchi che fa il topo nei confronti dell'intruso. Ci sono due modi di fare questo test: il topo può essere residente in quella gabbia, cioè la sua propria gabbia dove vive normalmente, oppure il topo può essere messo in una gabbia neutra, una gabbia dove non ha mai vissuto prima, viene acclimatato per un certo periodo di tempo e poi gli viene introdotto un intruso. Le risposte però sono più o meno le stesse, e allora prima della castrazione abbiamo livelli di aggressività che vedete aumentano gradatamente man mano che noi rifacciamo questo test. Cioè cosa succede? Che man mano che noi facciamo questo test un giorno, poi lo ripetiamo il giorno dopo e così via, l'animale diventa sempre più aggressivo perché è già in qualche modo preparato al fatto che entrerà un intruso e quindi più velocemente e per più tempo comincia a cercare di bastonarlo. E quando però castriamo l'animale, il numero di questi attacchi crolla miseramente a zero. E poi quando invece gli diamo testosterone, il numero di attacchi risale. Quindi evidentemente c'è una relazione molto stretta tra i livelli circolanti di androgeni e l'aggressività. Va bene, questo direi che... Però, diciamo che il testosterone è la base, ma non è tutto. Quindi, di qui la frase, il testosterone è necessario ma non è sufficiente. Perché? Perché innanzitutto abbiamo già visto, per esempio in quell'esperimento dove c'erano i dominanti, i subordinati, a proposito dell'espressione del CRF e della vasopressina, se vi ricordate. Abbiamo visto che c'erano tra i subordinati, c'erano quelli che si opponevano al dominante e quelli che invece lo prendevano così come un male necessario. Allora, questo significa che esistono delle differenze individuali a livello dei topi, a livello non tanto dei ceppi, ma di gruppi di topi all'interno dello stesso ceppo, tant'è che all'interno di un esperimento noi possiamo addirittura selezionare i topi che sono aggressivi e i topi che non sono aggressivi. Cioè ci sono dei topi che messi in questa situazione, ovvero gabbia propria, con gli infili dentro l'intruder, che non rispondono, stanno tranquillamente, girano, annusano senza fare nulla. E ci sono altri che appena gli metti l'intruder scattano e cominciano a legarlo. E sono dello stesso ceppo, cioè non sono topi diversi, voglio dire CD1 piuttosto che BJ o cose del genere. Sono topi dello stesso ceppo che però naturalmente rispondono di più o di meno. Volevi chiedermi qualcosa?
No, lo stesso ceppo.
Poi se guardiamo ceppi diversi, l'aggressività varia moltissimo. Ci sono dei ceppi che proprio l'aggressività non sanno che cos'è e altri che sono dei killer. Quindi questo è il troppo soprattutto. Allora, se noi li castriamo, l'aggressività cala a zero su tutti. Quindi il testosterone è necessario di base, però quando noi arriviamo al testosterone, questi qui non vanno tutti ad alti livelli di aggressività, ma alcuni rimangono sempre bassi e altri invece ritornano alti. E cioè vorrei dire questo perché uno potrebbe pensare che le differenze individuali siano legate a delle differenze nella produzione di androgeni, perché ci può essere quel maschio che produce tanti androgeni e quello che ne produce di meno, e quindi quello che ne produce di più è fortemente aggressivo, quello che ne produce di meno è scarsamente aggressivo. Ma se noi li castriamo e diamo a tutti la stessa quantità di testosterone, se fosse vero questo, dovrebbero essere poi tutti altamente aggressivi. Invece, anche dandogli la stessa quantità di testosterone, alcuni diventano più aggressivi e altri ritornano a essere poco aggressivi come erano prima della castrazione. Quindi, semplicemente la presenza di alti livelli di testosterone non induce un topo scarsamente aggressivo a diventare fortemente aggressivo. Cosa succede nelle femmine? Allora, intanto l'aggressività delle femmine viene testata in una situazione che è diversa da quella del maschio, quindi noi stiamo paragonando pere con zucche, però da quello che abbiamo l'aggressività delle femmine, come dicevo ieri, è solo quella quando la femmina ha i piccoli, quindi la difesa del piccolo. In altre situazioni la femmina di roditore non è aggressiva. In queste condizioni però se la femmina c'è il nido con i piccoli e quindi il test viene fatto sempre nella gabbia di residenza, si introduce l'intruder, la femmina gli va contro, ovviamente cercando di difendere i piccoli. Allora qua che cosa abbiamo? Che se noi andiamo a guardare femmine ovariettomizzate, trattate con placebo, abbiamo livelli bassi di attacchi. Se trattiamo le femmine ovariettomizzate con estradiolo abbiamo livelli bassi di attacchi, ma se invece trattiamo le femmine con testosterone, queste diventano molto più aggressive. quindi, e il testosterone, ma non gli estrogeni. Quindi questo in qualche modo intanto ci dice che sono proprio gli androgeni come androgeni che stimolano l'aggressività. Non sono gli androgeni trasformati in estrogeni come per altre cose, per esempio per il comportamento sessuale che abbiamo visto, che stimolano questo comportamento, ma sono proprio gli androgeni, sia nel maschio che nella femmina, evidentemente. Per cui l'aggressività della femmina dipende dalla quantità di androgeni circolanti. E ricordatevi nella vostra testa che gli androgeni non vengono solo dal testicolo, ma vengono anche dal surrene. E quindi ci possono essere delle differenze individuali nelle femmine legate all'aggressività, che sono legate proprio a una maggiore o minore produzione di androgeni a livello della ghiandola surrenale. Ovaria somministrata.
Però praticamente per il nido.
Sì. Che per forza la situazione, state ovarie somministrate dopo. Sì, sì. Perché altrimenti non hanno aggressività. Poi quest'altra cosa che è interessante ed è quella della posizione intrauterina. Ne abbiamo accennato una volta o due, al fatto che nei rovitori, dal momento che ci sono sempre questi parti con 7, 8, 10 piccoli, all'interno dell'utero c'è un discreto affollamento, perché stanno tutti lì. Per di più l'utero dei rovitori è bicorne, quindi sono queste due propaggini dell'utero tutte riempite di embrioni in via di sviluppo. E spesso e volentieri ovviamente questi embrioni sono di sesso diverso, perché non sono dei gemelli omozigoti, ma sono nella maggior parte dei casi eterozigoti. E quindi è facile che ci siano degli individui maschi vicino agli individui femmine e viceversa. Allora, quando nel corso della vita prenatale la femmina si trova tra due maschi, questa femmina che nasce ha livelli di aggressività più elevati rispetto alle altre. E quindi gli androgeni prenatali determinano lo sviluppo maggiore, diciamo, di questa caratteristica dell'adulto. Sì. E per dire il discorso sempre dello stress, no? Cioè, quando tu hai ovariettomizzato la femmina e poi però gli dai un'iniezione, gli fai uno stress. A questo punto tu dai un'iniezione di olio, di acqua, esatto, in modo da ripetere lo stress. Tra parentesi, adesso si hanno molti dubbi su questo, ma io non sono preparato su questo argomento, in quanto nei 2-3 anni sono usciti parecchi lavori che fanno vedere che il placebo ha un effetto comunque, ed è un effetto tutto di testa evidentemente, cioè sei convinto di essere curato e a questo punto probabilmente trovi la forza di bypassare, però ne so veramente nulla di questo argomento, per cui non ci andrei avanti. Qua placebo è inteso come un veicolo che tu metti dentro, può essere salina, può essere olio, dipende di che cosa è stato sciolto l'estradiolo, e quindi tu semplicemente gli dai lo stress dell'iniezione, lo stress del volume di liquido che gli inietti, anche se basso, e poi questo lo consideri come una specie di livello zero. Poi dopo invece gli dai l'estradiolo e vedi che non ci sono differenze, gli dai il testosterone e vedi che invece ci sono delle differenze. Allora, negli umani, allora innanzitutto c'è un piccolo problema, che di solito l'umano aggressivo, se va bene, viene messo in galera oppure in ospedale, e se qualcuno pensa di fargli un'analisi ormonale, è chiaro che non è come gli animali, che noi mettiamo lì i due topini, poi li prendiamo e siringhiamo il sangue e andiamo a vedere quanti ormoni circolavano praticamente 5 minuti dopo il fatto. Nell'uomo è chiaro che se uno va a finire in galera perché era aggressivo, poi se bisogna trovare un giudice che dica che bisogna fargli l'esame del sangue, un laboratorio che si prende in carico la cosa, dopo una settimana entrando nel sangue. Quindi oggettivamente poter correlare i livelli ormonali circolanti nell'uomo con i suoi atti aggressivi è quasi senza speranza in sostanza. E quindi non abbiamo dei dati sufficienti da questo punto di vista per fare una correlazione nel momento, perché poi siccome questi ormoni fluttuano tranquillamente, è chiaro che se noi gli facciamo l'analisi dopo una settimana è tutto diverso. Tuttavia hanno fatto degli studi negli Stati Uniti nei carcerati, dove si possono vedere dei comportamenti piuttosto violenti, immagino, almeno a giudicare dei film americani si direbbe parecchio violenti, e hanno visto che c'è effettivamente una correlazione tra la violenza del singolo carcerato, maschio e femmine, e i livelli circolanti di androgeni. Questa è già una situazione un pochino più controllata, in quanto si può, immagino, programmare un esperimento di questo genere.
Professore, ma nel caso in cui invece che all'ospedale vi facciano una trasfusione, dico anche gli ormoni...
Vabbè, la trasfusione è la trasfusione, sì.
Ma sono inserito questi cose?
Nessuno ci ha mai pensato, nessuno ci ha mai pensato, no. Studi escludono che ci siano degli studi. C'è anche da dire che... No, intanto io non sono assolutamente esperto di trasfusioni, però ci possono essere dei momenti in cui la trasfusione è parecchio pesante, nel senso che insomma, noi andiamo in pericolo di vita se perdiamo 2 o 3 litri di sangue. No? E in caso di grossi incidenti stradali, amputazioni, è facile perdere qualche litro di sangue. Quindi è possibile, avendo in media 5 litri di sangue, Se ti fanno una trasfusione in 3 litri di sangue, c'è più sangue esterno che tuo, quindi potrebbe anche essere un qualcosa da tener conto. C'è da dire che gli ormoni però non è che abbiano una vita perenne nel sangue, e allora a meno che la trasfusione non venga fatta nel famoso periodo critico umano, cioè prima di 4 anni, è una trasfusione massiccia di questo tipo, dove allora tu puoi pensare, gli do una botte come se gli avessi fatto un'iniezione di testosterone, e quindi magari gli oriento i circuiti in qualche modo. Nell'adulto non penso che ci siano particolari problemi da questo punto di vista, perché nel giro di 10 giorni sei tornato al tuo equilibrio ormonale. Non penso che si possa avere, poi in quei 10 giorni sei perso 3 litri di sangue, sei steso in un letto, lo prendi a botte di termine, di sicuro, ci va un po' di tempo prima che recuperi, quindi. No, non mi preoccuperei di quello. Però forse un bambino molto piccolo, cioè un neonato, oggettivamente vorrei capire come vengono fatte le trasfusioni dei neonati, ecco. Però non penso che nessuno vada a controllare il livello ormonale, questo sicuro. Comunque, come vedete qua, insomma, nell'uomo tutto poco chiaro, si pensa che possono facilitare l'aggressività, si pensa che incoraggino la dominanza, la competitività, l'impulsività, e secondo molti è piuttosto vera la seconda parte, cioè piuttosto che l'aggressività, che ci sia invece da parte degli androgeni una stimolazione piuttosto dei comportamenti di dominanza e di prevalenza sugli altri, anche senza arrivare a un comportamento aggressivo vero e proprio. Nel mondo sportivo c'è una chiara dipendenza tra risultati sportivi e androgeni circolanti. Se non fosse così non ci sarebbero tanti sportivi dotati con gli androgeni anabolizzanti, perché altrimenti non si spiegherebbero. E beh, voi adesso vivete in un'epoca dove il doping se ne parla tanto, ma a confronto di 20-30 anni fa ce n'è niente. Cioè la leggenda che si diceva era che le atlete della Germania Est e della Russia si mettevano la barba al mattino prima di fare la gara, perché erano talmente piene di androgeni che, e difatti si vedevano queste montagne di muscoli che correvano, lanciavano il giavellotto, il peso, del tutto indistinguibili dai maschi, devo dire, no? E le fattezze femminili perse nella notte dei tempi. Già le ultime Olimpiadi, devo dire, con questi cinesi alti 2 metri, quando normalmente i cinesi li abbiamo sempre visti piccolini, cioè, insomma, mangeranno meglio, però forse assieme al meglio ci mettono anche delle altre cose. E quindi di sicuro c'è una correlazione tra androgeni e risultati sportivi, e quindi se ci sono delle differenze naturali negli androgeni circolanti, evidentemente chi ha più androgeni circolanti naturalmente probabilmente ha dei risultati sportivi che sono migliori rispetto agli altri, in quanto comunque il testosterone tende a velocizzare le risposte e quindi nel campo sportivo. La cosa interessante è che ci sono queste cose qua, che devo dire che sono abbastanza carine. Intanto chi vince aumenta i propri livelli di testosterone, dopo la vittoria, non prima. Vinci e ti senti talmente euforico per la vittoria che a questo punto hai livelli di testosterone molto alti. Il perdente va giù. Questo comunque è anche importante, devo dire, non sono un medico dello sport, però questo va tenuto conto perché dopo la gara di solito si fanno le analisi antidoping ai vincitori, vorrei sapere se si tiene conto di questo piccolo particolare. Il bello della faccenda è che queste variazioni ci saranno anche nei tifosi, che comunque non hanno giocato, questo è il punto, no? Allora significa che l'euforia della vittoria trasmessa attraverso il tifo ti determina questo aumento di sì, può darsi. Molto mirror, però. E ovviamente immagino che anche quelli perdenti saranno di più, però questo non era detto. E poi anche questa è interessante, che il fatto che il vincitore aumenti il livello di testosterone e il perdente diminuisce, anche in competizioni che non sono assolutamente fisiche, come il gioco degli scacchi. Spesso proprio di sé. Sì, non è testosterone, ma sono androgeni. Ma... E allora, cioè, evidentemente c'è qualcosa di diverso, che non una semplice relazione testosterone che va su, mi sviluppa le masse muscolari, mi migliora i tempi di reazione, eccetera, eccetera. C'è qualche cosa che il livello di benessere che uno raggiunge con la vittoria, in qualsiasi modo questa vittoria sia ottenuta, o direttamente, o per interposta persona, perché io tifo per quella squadra e ha vinto quella squadra e sono contento, oppure all'interno di una competizione in cui ho utilizzato solamente le mie capacità mentali, non quelle fisiche, comunque questo stato di benessere si traduce in una maggiore produzione di testosterone. E ancora, vedete qua, aspettate un anno e avrete anche voi il testosterone che aumenta, e dopo la laurea aumenta, per quello che appena iniziate la magistrale siete tonicissimi e poi invece andate giù. E poi anche qua, in una situazione come quella di costrizione, come quella degli ostaggi, quindi una situazione in cui c'è una limitazione estrema della libertà, all'aumento del rilascio aumenta il testosterone. Quindi evidentemente comunque queste due cose sono legate allo status, cioè quando uno raggiunge la laurea immagina di essere diventato qualcuno, immagina, poi lo scopre dopo un po', e ovviamente cambiare lo status da schiavo, come sei quando sei ostaggio, a di nuovo uomo libero, questo è un cambiamento molto radicale, direi. In ogni caso abbiamo questi aumenti.
Ma è come se fosse questo aumento di testosterone come se fosse legato in tutti questi casi comunque ad una situazione di sollievo.
Di benessere, sì, si è sollevato magari da un'angoscia che provavi durante la gara, eccetera. Sì.
Anche di adrenalina, cioè è collegata con l'adrenalina, non si fa niente.
Può darsi, non lo so. Può darsi. Sì, cioè, vabbè, se adesso mi fate pensare, però non scrivetelo, perché non sono assolutamente sicuro. L'adrenalina viene prodotta dal midollare del surrene e gli androgeni vengono prodotti dal corticale. Normalmente il sangue dovrebbe andare dalla corticale verso il midollare, quindi semmai sono stati identificati delle relazioni al contrario, no? Cioè gli androgeni prodotti dal corticale possono agire sulle cellule della midollare stimolandole a produrre. Però non escluderei del tutto il fatto che ci possa essere un rebound diverso, cioè una elevata produzione di adrenalina che mi vada a influenzare l'attività del surrene e quindi mi faccia rilasciare una maggiore quantità di androgeni circolanti. Anche perché molto spesso per quanto riguarda questi dati sull'uomo bisogna capire in che condizioni sono state fatte, eccetera. Magari si dice testosterone e si voleva dire androgeni. perché dipende molto dalle macchine che hanno usato per fare i dosaggi, perché andare a differenziare tutti i diversi tipi di androgeni ci vanno delle macchine piuttosto costose, raffinate, che normalmente hanno i centri antidoping, è difficile che si trovino facilmente in giro. Quindi, non so, magari tutto questo che vi ho detto per il testosterone bisognerebbe dire androgeni, perché non so quanto effettivamente sia stato distinto il testosterone dal DHT, dal DEA, in queste condizioni. Allora, vediamo un po' di modelli che possiamo fare sulla base di queste informazioni. Allora, un modello, che è quello diciamo il più semplicistico, il livello di testosterone determina la posizione, il ranking dell'individuo nella società, quindi la sua posizione di dominanza. Se io ho alti livelli di testosterone divento Presidente della Repubblica, se sono bassi rimango bidello della scuola, una cosa di questo genere. Salvo poi fare il capo bidello perché ho più testosterone. Ognuno nel suo piccolo può raggiungere delle posizioni dominanti. Invece c'è il modello opposto, cioè quello che dice l'ambiente è responsabile di questo, quindi a seconda della posizione che ho raggiunto ho una risposta in termini di testosterone, quindi più raggiungo la posizione di dominanza e più produco testosterone. Quindi è un modo di vederlo esattamente opposto uno all'altro. Quindi nel primo modello noi possiamo dosare il testosterone tutti quanti qua dentro e prevedere, a voi, perché io oramai sono out, prevedere che posizione ognuno di voi raggiungerà nella società in base ai livelli di testosterone. Lei ha bassi livelli di testosterone, la sua collega là in fondo se li ha altissimi, lei diventerà un grande professore e lei resterà laureato senza speranza. Spero di no. Ma voglio dire, il discorso è questo, cioè faccio delle predizioni basandomi sui livelli di testosterone e a questo punto anche sulla base di un singolo dosaggio, considerando che questo permanga per tutta la vita. Lo trovo un po' improbabile, se devo dire, però nel secondo livello invece io raggiungo un certo status, un po' come il vittorioso che abbiamo visto prima, e reagisco con un aumento dei livelli di testosterone.
Magari
e attenzione che quelli che variano ciclicamente sono gli estrogeni e il progesterone.
Il testosterone
è il suo reno nelle donne, non è che abbia una ciclicità così accentuata.
Però ci sono anche dei momenti con le
spine. Questo sicuramente.
Quindi bisogna vedere.
Però qua tu fai due o tre dosaggi e dici i termini, che quello diciamo. Sì, gli ormoni del corticale del suo rene hanno dei ritmi che però sono dei ritmi circadiani all'interno della stessa giornata. E quelli che hanno i ritmi sono soprattutto i mineralcorticoidi, ma ancora di più i glucocorticoidi, gli androgeni. Comunque, diciamo, a fronte diciamo, del primo modello, il modello basale, si vede che uomini che hanno alti livelli di testosterone frequentemente divorziano oppure rimangono single, diciamo come dimostrazione che sono incapaci a tenere dei rapporti di coppia, dei rapporti sociali, perché hanno una tendenza a prevalere, sono più frequentemente arrestati per uso di armi. Quindi, uomini, cioè se avessi scritto maschi, uomini. Allora, invece se si guarda a questa statistica che vi ho scritto sotto, fatta nell'aviazione americana, dove voi sapete che i membri dell'esercito americano hanno un'assistenza sanitaria buonissima rispetto agli altri cittadini americani e anche a noi, e quindi sono molto seguiti con esami continui eccetera eccetera. Allora lì si possono fare delle schede e collegare i loro diciamo profili con quello che gli è capitato nella vita. si vede che appunto fatte queste cose un periodo di 10 anni si mostrano variazioni di livello di testosterone legati per esempio a una diminuzione con il matrimonio, un aumento con il divorzio nello stesso individuo. Quindi evidentemente sia questo sarebbe a favore della seconda teoria, cioè il fatto che lo status che raggiungi a un certo punto ti porta delle variazioni, per cui la condizione di matrimonio dove devi condividere molte cose con un'altra persona, quindi devi arrivare per forza di cose a dei compromessi, diventa una situazione meno conflittuale a bassi livelli di testosterone, e invece nel momento del divorzio, quando verosimilmente vieni fuori da una serie di anni di conflitti e acuiti, protratti, e quindi la situazione di dominanza o di aggressività si protrae nel tempo, hai un aumento di testosterone. Però per dire, probabilmente i psicologi che sono qua ne sanno più di me, io più di questo non riesco a dire. Ovviamente mi sento molto più a mio agio andando a vedere altri fattori, quindi lasciamo da parte per il momento il testosterone, e sappiamo che il testosterone agisce, è importantissimo, ma sappiamo anche che non è l'unico motore della situazione. E ci sono anche altre molecole neuroattive che possono avere un ruolo nell'aggressività, tra queste il neuropeptide vasopressina sembra avere una posizione piuttosto interessante. Intanto la posizione in cui noi troviamo le fibre a vasopressina, fibre a vasopressina si trovano nel setto laterale, e si sa da molto tempo che se noi lesioniamo il setto laterale andiamo ad alterare le risposte aggressive, ovviamente negli animali. Quindi in qualche modo quando noi troviamo qualche cosa nel setto laterale lo mettiamo subito in relazione con l'aggressività, perché è la regione che controlla questo, però controlla anche molte altre cose, per esempio la regione del setto laterale controlla anche la temperatura corporea, quindi insomma potrebbe non essere quella l'unica cosa. Inoltre abbiamo visto l'altra volta l'innervazione sessualmente dimorfica, maggiore nel maschio, minore nella femmina, ed è sensibile al testosterone, diminuisce con la castrazione, ritorna su con la presenza di testosterone, aumenta anche nella femmina quando gli diamo testosterone. Quindi diciamo che queste cose, ripensiamo agli esperimenti nel topo, nel ratto, ci portano ad un certo parallelismo tra effetto del testosterone sull'aggressività, effetto del testosterone sulla vasopressina, e quindi ipotetico link tra vasopressina e aggressività. E a questo punto si è cercato di capire se c'erano effettivamente delle correlazioni. Allora, qua abbiamo dei risultati di test di aggressività in animali che sono knockout per il recettore per la vasopressina, in particolar modo il recettore V1B. Allora, questi sono i maschi knockout, questi sono i maschi wild type, e questi sono gli eterozigoti, cioè quelli che hanno un cromosoma in cui il gene è stato knockato e l'altro cromosoma che invece è intatto. Allora vedete che i primi due, cioè i wild type e gli eterozigoti, reagiscono allo stesso modo, cioè hanno il 100% di dimostrazioni di comportamento aggressivo. E questi sono nella propria gabbia, questi sono nella gabbia neutra, quindi questa è la situazione in cui l'animale vive in questa gabbia e gli viene messo l'intruso, questa è la situazione in cui l'animale vive in questa gabbia e viene messo in quest'altra, sta lì 5-10 minuti e poi gli viene messo l'intruso. In entrambi i casi gli animali knockout hanno una grande riduzione dell'aggressività. Siccome sono knockout per il recettore della vasopressina, significa che in questi animali l'eventuale rilascio di vasopressina non va a stimolare nulla, perché manca il recettore. Quindi la mancanza del recettore per la vasopressina determina un calo dell'aggressività. Questo ci mette in relazione molto più spinta la vasopressina con l'aggressività. Questo non vale solo per i mammiferi, ma in effetti è stato visto anche in altre specie, per esempio negli uccelli canterini, zebra finch, non so se sapete cosa sono quelli che chiamiamo i diamanti mandarini, non so, perché hanno quel becco rosso, piccolini, che in realtà sono molto aggressivi, nel senso che soprattutto se vengono messi di fronte a un individuo diverso dalla comunità in cui vivono normalmente, si combattono e danno questa cosa che gli americani chiamano sciabolate, cioè sbattono i becchi da una parte e dall'altra, come se fossero degli schermidori. E come vedete qua, se noi diamo all'interno del setto, queste sono queste zone con la zebratura, sono i punti in cui è stato inserito attraverso iniezione l'antagonista del recettore per la vastucina. Vedete che dando questo antagonista del recettore della vastucina abbiamo una netta diminuzione di questi atteggiamenti aggressivi come beccate oppure appunto questi contatti becco contro becco, una specie di duello simulato. È esattamente lo stesso di quello che abbiamo visto con il knockout del recettore, cioè se noi blocchiamo il recettore della vasotocina negli uccelli, in questi che sono particolarmente aggressivi, abbiamo una riduzione dei comportamenti aggressivi. Quindi, in qualche modo, questo ci dice che non solo la vasopressina è probabilmente correlata all'aggressività, ma in generale i membri della famiglia della vasopressina, quindi vasotocina e presumibilmente altri vettivi della stessa famiglia, possono avere lo stesso ruolo anche negli altri vertebrati. Vabbè, questo è quello che abbiamo detto. Questi sono i dati positivi, poi ci sono i dati negativi. I dati negativi sono, andiamo a vedere che cosa succede quando facciamo castrazione e trattamento con testosterone all'espressione del recettore, per esempio in questo caso in un'altra specie di roditore che è il criceto. Allora, qua abbiamo immunoistochimica per la vasopressina. Devo dire che diciamo che l'hamster non è che sia proprio una bestia grandiosa per queste cose, perché non ha un sistema a vasopressina estremamente sviluppato. Scusate, questa non è immunistochimica, ma questa è autoradiografia, quindi ibridazione in situ. Qua vedete la presenza di segnale, castrati, assenza di segnale, castrati di testosterone, presenza di segnale. Quindi il sistema a vasopressina risponde producendo o non producendo vasopressina alla castrazione e alla presenza di testosterone. Mentre il sistema recettoriale è lì bello stabile, è sempre uguale. Questo è il setto. Come vedete non ci sono differenze. Quindi la castrazione in realtà agisce non tanto sull'espressione del recettore, ma sulla presenza o assenza di segnale per la vasopressina. Quindi in qualche modo, da un lato, noi abbiamo i dati precedenti che ci dicono che se noi giochiamo con il recettore possiamo far variare l'aggressività, però questi dati ci dicono che in realtà quello che avviene fisiologicamente non è tanto una modulazione dell'espressione del recettore, quanto una modulazione nella produzione di vasopressina. Quindi tra i due sistemi, vasopressina e recettore, uno è sensibile al testosterone, la vasopressina, l'altro è insensibile, in quanto viene espresso sempre allo stesso modo, però ovviamente è il punto importante e dominante, perché se invece lo blocchiamo, la vasopressina, sia che ci sia, sia che non ci sia, non riesce ad agire. Beh, se non c'è, non agisce per forza. Stessa cosa anche nelle erbicole. La castrazione non fa variare i livelli di binding, e questa addirittura è una castrazione neonatale, quindi diciamo un tipo di trattamento che dovrebbe dare dei cambiamenti irreversibili nel contesto, e quindi anche in questo caso la presenza di recettori nel setto proprio nella stia terminale e in altre regioni non vale. Quindi, di nuovo, il nostro sistema a vasopressina è sensibile agli steroidi, plastico, inducibile al suo differenziamento, tutte queste cose. Invece il sistema recettoriale è piuttosto stabile. Rovesciamo il discorso e vediamo che cosa succede quando noi diamo invece vasopressina ai neonati. Se diamo vasopressina ai neonati, qua ci sono vari livelli di vasopressina, si parte dagli animali non trattati, dagli animali trattati con salina, poi trattati con varie concentrazioni di vasopressina e con invece un analogo della vasopressina che però non si lega al recettore. Allora, come vedete, i fenomeni aggressivi aumentano con l'aumentare della dose di vasopressina, aumentano anche nella femmina, sia pure in maniera un pochino diversa rispetto a quella del maschio. Poi qua nella femmina vedete che ci sono delle deviazioni che sono talmente elevate che la statistica qua ovviamente è tutta un'opinione. E se invece andiamo a vedere un altro comportamento, che è il comportamento di esplorazione, questo è un comportamento che noi non faremo, ve lo accenno brevemente, di solito si fa quello che si chiama un labirinto a Y, cioè si ha una colonna, si costruisce un aggeggio che ha tre braccia e il braccio dove viene messo l'animale ha delle pareti di fianco. Poi mettiamo il braccio sinistro, ha le pareti e il braccio destro invece non ha pareti. Allora si va a vedere, oppure anche si fa una T semplice, per cui il gambo della T ha le pareti e invece la parte esposta della T non ha le pareti. Allora si mette l'animale nel primo pezzo e si va a vedere dopo quanto tempo si porta nella parte senza pareti e se ci sta e se ci cammina. E questo è diciamo un comportamento che è indice di ansia, se l'animale sta sempre nella parte protetta perché ha paura evidentemente di cadere, del fatto di avere la luce eccetera, ma è anche un comportamento oltre che di ansia, cioè un test oltre che di ansia anche diciamo della ricerca della novità, del grado di interagire con l'ambiente da parte dell'animale. E come vedete su questo tipo di comportamenti invece la somministrazione di vasopressina a vari livelli non ha nessun effetto. Quindi intanto questo ci dice che la vasopressina è più importante nel indurre il comportamento aggressivo e che questo comportamento aggressivo può essere correlato alla quantità di vasopressina.
Diceva che la restrizione e poi il trattamento del testosterone non hanno effetti sull'espressione del recettore, ma solo sulla produzione della...
Sì.
Ma, cioè, non ho capito, il recettore comunque diminuisce,
no.
Non diminuisce per effetto diretto, ma diminuisce perché essendoci meno vasopressina viene espresso anche meno recettore.
No, il recettore non cambia, questo è il punto.
Il recettore non cambia. Ma vedere che con la restrizione dei recettori...
Noi stiamo guardando il setto, non il nucleo protico mediano.
Ah,
io stavo guardando il setto. Sì, no, è vero. Io sto guardando il setto. Sorry. Perché qua il hamster, non so perché ho messo l'hamster. Perché l'hamster è un animale strano che ha i neuroni a vasopressina nel nucleo protico mediale, quando gli altri non ce li hanno. Sì, è vero, questo qui fa una differenza nella produzione del recettore nel lupo protico mediale, dove ci sono anche i neuroni, e invece nel setto no. Però, diciamo, per l'aggressività è il setto la parte importante, non è il lupo protico mediale, per quello che sappiamo.
Quindi il discorso è che non vengono intaccati la produzione dei recettori?
Nel setto.
Nel setto. perché se ne scende la testosterone anche la cittadina.
Evidentemente no, evidentemente no. Cioè, il problema è l'espressione del recettore. Perché dovrebbe essere espresso meno?
Più dovrebbe essere espresso.
Secondo me dovrebbe essere espresso di più. Perché normalmente la situazione è che se hai poco ligando, tu metti fuori più recettore cercando di acchiappare quel poco che c'è in giro. Non vedo perché dovrebbe diminuire. A meno che la molecola di per sé non sia regolata dagli estrogeni o dagli androgeni. No, c'è ragione, non avevo badato bene alla figura. Comunque, però nel contesto dell'aggressività quello che interessa a noi è il setto laterale, dove non ci sono differenze. Come non ci sono differenze nell'arricolo. Allora, va tutto bene, questo qui sono topi oratti o criceti che sono stati allevati in laboratorio da parecchie generazioni, quindi in qualche modo domesticati. Quando andiamo a vedere i topi selvatici e andiamo a dividere i topi selvatici in aggressivi e non aggressivi, abbiamo qualche sorpresa, perché vedete qua ho messo con il rosso e il verde i non aggressivi e gli aggressivi, e si vede che i topi non aggressivi, che sono queste cose rosse, hanno in media una innervazione vasopressina maggiore nel setto laterale dei topi aggressivi. Cioè, in qualche modo, tutto il nostro discorso un po' crolla, perché effettivamente vediamo che non c'è poi questa correlazione così stringente tra alti livelli di innervazione vasopressina e aggressività, anche se bisogna dire che qua, intanto come vedete, i topi non aggressivi sono molto raggruppati, mentre i topi, i topi aggressivi sono molto raggruppati come livelli di innervazione, mentre i topi non aggressivi sono molto sparsi. Però se si fa la statistica, vedete qua che i valori sono tutti inferiori allo 0,01, quindi se dobbiamo credere alla statistica, queste differenze che a occhio non sembrano così grandiose sono invece significative. E quindi abbiamo il problema, cioè gli aggressivi hanno una inferiore espressione della vasopressina. Questi tre grafici corrispondono a tre diversi livelli del setto. Questo è un livello molto rostrale, questo è un livello intermedio, questo è un livello caudale. Cioè, ci fanno vedere che le maggiori differenze stanno nei due primi livelli e invece sono minori le differenze al terzo livello. E in effetti, se andiamo a vedere con l'immunistochimica, questa è la foto che hanno pubblicato gli autori sul lavoro, vedete che i topi aggressivi e i topi non aggressivi, stessa regione, vedete che c'è una bella differenza nel contenuto di fibra in vasopressina. E quindi c'è una maggiore innervazione, questo non possiamo dire nient'altro. Però io vi invito anche a riflettere su quello che vi ho detto anche al laboratorio, facciamo un po' di mescolanza. Cioè, il fatto di vedere tante fibre marcate qua e poche fibre marcate lì potrebbe anche significare esattamente l'opposto. Potrebbe significare che in questa condizione poca vasopressina è rilasciata e quindi rimane tutta nelle fibre e non ne vediamo tante marcate, e in quest'altra situazione invece tanta vasopressina è rilasciata e quindi alla fine noi vediamo delle fibre che sono svuotate dalla vasopressina, ergo non le vediamo. D'accordo? Quindi bisognerebbe andare a vedere, e purtroppo in questo lavoro non è stato fatto, bisognerebbe andare a vedere i livelli di RNA messaggero di questi animali e di questi altri animali e vedere se vanno di pari passo con l'immunistochimica o al contrario. Perché guardando solo questo, noi due cose possiamo dire: c'è un'immunoreattività più elevata negli animali non aggressivi, meno elevata in quelli aggressivi. Però il significato di questo potrebbe essere esattamente il contrario. Qua un blocco nella secrezione e qua invece un aumento enorme della secrezione.
Quindi nei monocristini se dice poco la secrezione si deve bloccare.
E questo è un'ipotesi. Cioè, quello che noi vediamo è una differenza dell'immunoreattività. Questo può essere legato al fatto che c'è più vasopressina e viene rilasciata di più nei non aggressivi e di meno negli aggressivi, e questo andrebbe di pari passo con quello che vediamo. Oppure è esattamente l'opposto. Non viene rilasciata nei non aggressivi, invece viene rilasciata al massimo negli aggressivi. Il risultato è sempre lo stesso in termini di immunoreattività, però parte da due condizioni fisiologiche completamente diverse, ma noi non abbiamo, su questo lavoro non abbiamo niente che ci possa dire se vale un'ipotesi o l'altra. Nell'uomo diciamo che ci si sta muovendo solo da poco tempo su questo fronte. Devo dire che siccome sono almeno 15 anni che lavoro con la rostocina e la vasopressina, uno dei miei problemi principali è sempre stato quello di riuscire a trovare gli agganci clinici, perché tutte le volte che siccome i soldi li danno soprattutto in base alla ricaduta che si può avere sulla salute dell'uomo, tutte le volte che io dovevo scrivere un progetto sulla vasopressina non sapevo mai cosa mettere, perché poi alla fine adesso invece c'è un fiorire di studi incredibile. C'è la vasopressina, sembra che faccia tutto: la vasopressina l'autismo, la vasopressina la depressione, la vasopressina l'aggressività, insomma. E infatti siamo molto contenti noi, perché possiamo raccontare che facciamo questi studi per capire un sacco di cose, se sia vero non lo so, magari col tempo si riuscirà. Purtroppo la scienza va avanti così, cioè non è che quando voi date soldi per la ricerca contro il cancro, e fate bene a darli, per carità, però in realtà state finanziando la ricerca sui recettori di membrana, che è importantissima, che servirà alla lunga a capire come funzionano i segnali tra cellula e cellula, è già servito moltissimo, e quindi a capire anche quando questi segnali non funzionano, però non è che state finanziando la ricerca contro il cancro, questo deve essere chiaro. È fatta un'opera meritoria, però, ripeto, ma gli studi di base sono lontani anni luce dall'applicazione clinica, ovviamente. Poi, alla fine di tanti studi di base, magari si riesce a trovare un'applicazione clinica. Quello che prima, per me, che lavoravo sulla vasopressina, sembrava assolutamente impossibile, adesso ci sono un sacco di lavori che assolutamente fanno vedere soprattutto vasopressina, ossitocina e autismo, che è una malattia che sta prendendo molta popolarità, nel senso che sempre più laboratori e persone si interessano a fenomeni della sfera autistica, perché sono poi una costellazione di malattie. E soprattutto c'è questa idea della vasopressina e la depressione, che è ancora più interessante, perché la depressione è veramente una malattia che colpisce in maniera indiscriminata a tutto il mondo. E questo, tanto per dire, io quest'anno ho fatto due progetti, non so bene come vanno a finire, ma uno sulla depressione e uno sull'autismo, proprio per andare a studiare la vasopressina. Quindi ci sono, e ho scoperto che ci sono un sacco di lavori, eccetera. C'è tutto un filone molto interessante per chi fa il farmacologo, per sviluppare dei farmaci che vadano a interagire in maniera specifica con i diversi recettori della vasopressina, intendendo con questi farmaci appunto andare a curare queste malattie psichiatriche. Quindi è anche possibile per i nostri psicobiologi che magari tra qualche anno potranno usare delle terapie farmacologiche contro i recettori della vasopressina e dell'ossitocina per curare la depressione o altre malattie psichiatriche. Quindi c'è, diciamo, un grosso interesse per la vasopressina nell'uomo in questo momento, interesse che non c'era assolutamente fino a 5-6 anni fa.
Professore, io penso che non ci sono cosa avete scoperto?
Non ho ancora scoperto niente, aspetto che mi diano i soldi. No, siccome io sono sempre questa mania dei distruttori endocrini, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, se ci danno i fondi, vogliamo studiare su un ceppo particolare di topi che è considerato un ceppo modello per l'autismo, cioè hanno dei problemi di socializzazione, di comunicazione con gli altri, producono meno vocalizzazioni ultrasoniche degli altri ceppi di topi. Vogliamo vedere se l'esposizione a questi inquinanti distruttori endocrini può accelerare l'espressione di questi comportamenti, tra virgolette, autistici, e se questo è legato a un'alterazione del sistema vasopressino. Questa sarebbe l'idea. Poi aspettiamo che ci diano i soldi per fare qualcosa. In realtà in questo momento sono tre miei dottorandi che sono a Roma che stanno perfondendo i topi in questione e se li portano su. Però questo è solo un primo esperimento per vedere se riusciamo a mettere a punto la tecnica per i recettori e per vedere se ci sono delle differenze di base. Poi faremo trattamenti, andremo a fare trattamenti, test comportamentali, sacrificare l'animale e tutto questo. L'idea è questa. Allora, con la vasopressina ci siamo traslocati sul problema della circuiteria che può essere coinvolta nel controllare l'aggressività. No? E sicuramente il sistema più importante in questo contesto è il sistema serotonina. La serotonina che cos'è? La serotonina è un'amina biogena, non è una catecolamina, è un'amina biogena. Le catecolamine fanno parte della famiglia dell'amina biogena, ma sono un sottogruppo, che sono adrenalina e noradrenalina, essenzialmente dopamina. Mentre invece la serotonina è un'amina biogena, nel senso che il suo nome sarebbe 5-idrossitriptamina, e si forma a partire dal trittofano, che è un aminoacido essenziale, nel senso che è uno degli aminoacidi che non può essere sintetizzato nel corpo umano, ma deve essere assunto con la dieta, e ci sono degli enzimi particolari che sono in grado di trasformare il trittofano in 5-idrossitriptamina o serotonina. Questa sintesi avviene nel corpo cellulare e poi la serotonina viene portata attraverso il flusso interogrado al terminale presinaptico, viene stoccata in alcune vescicole e viene rilasciata nella fessura sinaptica. Non esistono enzimi per degradare la serotonina nell'ambiente della sinapsi, per cui, come avviene anche per le amine biogene, c'è invece un trasportatore della serotonina sulla membrana presinaptica che ricatta questa serotonina e la porta di nuovo dentro. Quindi viene rilasciata e poi viene captata e riportata dentro. Qua, una volta che entra, ha due destini: o viene rinfilata dentro le vescicole e quindi ritorna nel pool della trasmissione, oppure viene portata sui mitocondri, dove c'è un enzima particolare che si chiama la monoaminoossidasi, che è in grado di degradare le molecole delle amine biogene, e quindi funziona anche per la dopamina e la noradrenalina, che elimina l'acido 5-idrossidolacetico. Questo per dire che quando noi vogliamo sapere come sta il sistema serotonina, o misuriamo la serotonina, oppure andiamo a misurare l'acido 5-idrossidolacetico, che essendo un metabolita, un catabolito della serotonina, ci dà un'indicazione indiretta di quello che è capitato. Sì.
Sì. Come si chiama l'enzima che degrada la serotonina?
Monoaminoossidasi. Sigla MAO, monoaminoossidasi.
Grazie. Solo una cosa, non ho capito, le amine biogene sono le catecolamine?
No, le amine biogene è una famiglia più grande. Nella famiglia delle amine biogene hai la serotonina da un lato e le catecolamine dall'altro. Okay. Cioè, l'importante è non mettermi la serotonina nella stessa famiglia delle catecolamine, cioè sono due cose diverse, sono tutte amine biogene, ma le vie di biosintesi sono completamente differenti. Oppure ai mitocondri, dove c'è la monoaminossidasi, dove viene degradata.
Questa viene formata dal trittofano, inserita in corpo cellulare, portata dal flusso interogrado
a terminale sinaptico.
E poi viene rilasciata e rientra.
E certo.
Cioè viene rilasciata dal trittofano.
Come la maggior parte dei neurotrasmettitori, cioè torniamo indietro alla prima lezione, ragazzi. cioè nella sinapsi, quando io rilascio il neurotrasmettitore, per far funzionare bene la sinapsi, a un certo punto devo togliere il neurotrasmettitore, perché altrimenti i recettori vengono sempre attivati e siamo in una situazione che non va bene. Io devo attivare, disattivare, attivare, disattivare. Allora, come faccio a togliere il neurotrasmettitore? O c'è un enzima apposta che me lo taglia, tipo la acetilcolina esterasi per l'acetilcolina, oppure lo devo rimuovere dalla regione e quindi me lo devo riacchiappare. O lo acchiappo nel posto sinaptico, che però non se ne fa nulla, o lo acchiappo nel terminale presinaptico che lo ricicla. Diciamo che la situazione più economica è quella che il trasportatore sia sul terminale presinaptico, così la molecola viene riciclata, non ho bisogno di risintetizzarla e può essere riusata. La vedo perplessa, ma... Allora, quindi intanto se noi vogliamo andare a evidenziare i neuroni che producono serotonina, o andiamo a vedere la serotonina di per sé, o andiamo a vedere qualche enzima di quelli che sono nella catena che portano dal triptofano alla serotonina. Diciamo che da molti anni, soprattutto per l'attività di alcuni laboratori olandesi, ci sono degli anticorpi antiserotonina che funzionano benissimo, quindi normalmente, se noi vogliamo vedere il sistema serotonina, la via principale è quella di usare un anticorpo antiserotonina. Dunque, vediamo un po' se possiamo correlare la serotonina all'aggressività, quali sono i lavori che ci hanno permesso di fare ciò. Allora, questo è un esperimento un pochino complesso, ma forse riusciamo a capirlo. Allora, questi sono due gruppi di ratti. Questi gruppi di ratti sono stati intanto messi a un fotoperiodo di 12 ore di illuminazione e 12 ore di buio, cominciando il buio a mezzogiorno. Quindi, fino a mezzogiorno luce, dopo mezzogiorno buio. Ci sono due gruppi di ratti che hanno, uno, quelli neri, hanno avuto un evento aggressivo esattamente in corrispondenza del cambio tra luce e buio. Quindi alle 12 sono stati messi nella gabbietta e no, pure è stato infilato un intruso nella loro gabbietta. E invece abbiamo dei ratti che non hanno avuto questo evento aggressivo. Allora, innanzitutto, e sono questi qui, quei cerchi bianchi. Allora, innanzitutto vediamo che i livelli di serotonina fluttuano nella giornata e nel momento del buio aumenta la serotonina. Questi sono gli animali di controllo. Invece, negli animali che hanno avuto un evento aggressivo, la serotonina rimane più bassa in maniera significativamente diversa da quelli che non hanno avuto l'evento aggressivo. Quindi in qualche modo, mentre gli animali che non hanno avuto eventi di aggressività hanno delle variazioni circadiane dei livelli di serotonina, aumentando questi livelli nella fase di buio, gli animali che hanno avuto un evento aggressivo hanno dei livelli più bassi di serotonina anche nella fase di buio. Quindi abbiamo una differenziazione per cui il momento di buio non influenza più la produzione di alti livelli di serotonina. Questa è l'altra cosa interessante che dovete tenere a mente quando volete programmare degli esperimenti che vanno a vedere l'aggressività dei topi. Questi grafici fanno vedere i livelli di attacchi tra maschi, killer dei piccoli, attacchi materni, attacchi tra femmine, in diversi ceppi di topi. E vedete che il wild type sarebbe il topastro di campagna, ammesso che non riesca a vederlo. I CD1 sono i topi, un ceppo di topi molto diffuso, che si trova in molti laboratori, che sono i più simili ai guantati. In effetti vedete che i profili di aggressività sono praticamente identici. Guardate invece questi qua, i DBA e i C57, hanno livelli di aggressività molto bassi. Notate che questi due ceppi, molto spesso ibridati tra di loro, sono i ceppi che normalmente vengono utilizzati per fare gli animali knockout. Quindi sono animali che sono molto studiati per capire le loro caratteristiche, perché poi dopo, quando facciamo i knockout, molto spesso provengono da questi ceppi. Per cui capite che se voi avete in laboratorio degli animali C57 e volete misurare l'aggressività, buona fortuna, perché in effetti si passa da 2 eventi a 0 nel granché. Mentre invece, se volete testare l'aggressività, a questo punto è meglio che prendete i CD1, che sono aggressivi su tutto e quindi vi danno almeno delle risposte, no? Quindi quando siete nella programmazione di un esperimento con i topi che coinvolge l'aggressività, chiedetevi sempre, ohimè, questo topo è aggressivo oppure no? Se noi aumentiamo la serotonina, abbiamo una diminuzione del comportamento aggressivo, questo almeno nei roditori, poi questo sia vero in ogni caso, non è detto. Anche se c'è qualcuno che sostiene che quando si fanno i derby di calcio bisognerebbe spruzzare nuvole di serotonina sopra il campo, non è vero, non ci sarebbero incidenti, no? Questo non l'hanno ancora provato. Se noi diamo degli agonisti della serotonina, quindi delle molecole che si legano al recettore stimolandolo, abbiamo una riduzione del comportamento aggressivo, per esempio nei confronti dell'intruso oppure dell'aggressività materna. Quindi effettivamente, sia dando serotonina sia dando degli agonisti della serotonina, abbiamo questa diminuzione. Nello stesso tempo, se invece noi andiamo a prendere i knockout per il recettore della serotonina, quindi abbiamo la serotonina che non agisce, quindi come se non ci fosse la serotonina, abbiamo un aumento dell'aggressività misurata come latenza del primo attacco, cioè quanti secondi ci mette l'animale ad attaccare l'intruso. Si vede che in queste condizioni il tempo di latenza diminuisce fortemente, sia nell'esperimento dell'intruder sia nell'esperimento dell'aggressività materna. Quindi effettivamente questi tre esperimenti ci portano a dire che tra serotonina e aggressività c'è una relazione piuttosto stretta. Questo invece è non è un esperimento, ma sono i risultati di autopsie condotte su scimmie che vivono allo stato libero su un'isola indiana, penso, però non sono sicuro, e che sono rimaste morte. Quindi queste sono autopsie che sono state condotte su individui che sono stati trovati morti, e ovviamente in certi casi si può capire qual è la causa di morte, in altri casi no, e in molti di questi casi si è capito che erano delle mortalità legate a delle lotte tra maschi adulti, quindi mortalità, sì, mortalità legata ad eventi aggressivi. Allora, sono andati a misurare l'attività di questo metabolita della serotonina che abbiamo descritto prima, l'acido 5 idrossi-indolaminico, e si vede che andando a vedere la concentrazione di questo metabolito della serotonina nel liquor cerebrospinale dove si accumula, abbiamo che quando abbiamo dei bassi livelli di questo, abbiamo moltissime scimmie morte, e questi bassi livelli si riscontrano in poche scimmie vive. Man mano che noi saliamo nei livelli di questo acido, che è una misura indiretta della quantità di serotonina, abbiamo una maggiore percentuale di scimmie vive rispetto alle scimmie morte. Quindi c'è una correlazione tra i valori di serotonina, valori molto bassi correlano con altissima mortalità, valori molto alti correlano con bassissima mortalità. Però in realtà quello che non sappiamo è che cosa ci controlla, che cosa significa questo. Potrebbe anche essere che queste scimmie, siccome non sappiamo per cosa sono morte queste scimmie, in effetti, potrebbero anche essere delle scimmie che come conseguenza dei bassi livelli di serotonina, per esempio, conducono una vita più spericolata e quindi muoiono perché si espongono a dei pericoli. Se abbiamo tempo, non so se quest'anno ci arriviamo, ma io di solito l'ultima lezione c'è un filmatino molto carino che fa vedere come una scimmia gioca con due tigri e si cala dagli alberi, gli tira la coda, gli tira le orecchie, gli dà una pacca. È chiaro che questo è un comportamento un po' pericoloso, perché se la tigre prende la mira per bene, quella scimmia non è che finisce tanto bene, no, ovviamente. Allora può anche essere che la serotonina aumenti questo tipo di comportamento, quindi un comportamento spericolato che porta poi a una mortalità più elevata. Quindi, di nuovo.
Scusi professore, il CSF
è liquido cerebrospinale, fluido cerebrospinale. Perché il liquido che sta attorno all'encefalo e nelle cavità ventricolari, dove molti metaboliti si vanno a raccogliere, e quindi diciamo che è una misura indiretta di quello che capita ai neurotrasmettitori. Allora, qua è una cosa che abbiamo già detto, che dominanza e aggressività non sono sinonimi, anzi, molto spesso il dominante non è per niente aggressivo, perché è bello di pacifico gli altri, basta che i subordinati siano della serie non cerco guai e il dominante sta bello tranquillo, non ha bisogno di dimostrare nessuna aggressività. Nei primati i livelli di serotonina sono più alti nei maschi dominanti che nei subordinati, questo ad indicare proprio che il maschio dominante alla fine è bello pacifico, perché non ha bisogno di essere aggressivo. Se noi togliamo il maschio dominante e quindi si riforma una gerarchia, il nuovo dominante aumenta i livelli di serotonina. Quindi in qualche modo la posizione di dominante mi porta poi ad essere pacifico con il mondo e a starmene immerso nel mio bagno di serotonina. Se poi reintroduciamo il maschio dominante che avevamo tolto, la situazione si capovolge di nuovo e i livelli calano in quello che era il nuovo dominante e salgono nel vecchio dominante. Quindi c'è una correlazione tra serotonina e dominanza che però non è esattamente quella che potevamo immaginare. Se noi diamo antagonisti del recettore della serotonina oppure agonisti del recettore della serotonina, qua siamo sempre nei primati, qua abbiamo diciamo, l'indice di aggressività, vedete che rispetto ai controlli, dando un agonista della serotonina, quindi qualche cosa che si lega ai recettori e li fa funzionare, abbiamo una diminuzione di questa aggressività. Se invece diamo un antagonista, cioè qualcosa che si lega al recettore e lo blocca, non lo fa funzionare, abbiamo un aumento dell'aggressività. Quindi, come nei topi, anche nei primati, e si presuppone anche nell'uomo, c'è una relazione diretta tra aggressività e funzionamento elevato del sistema serotonino oppure malfunzionamento. Questi invece sono dati dell'uomo e nell'uomo questi sono, sempre mi piace i controlli normali, non sono quelli che sono morti per conto loro, poi qua hanno morto tranquillo, dice adesso muoio tranquillo. E comunque qua hanno correlato i controlli, non so cosa siano praticamente, quelli che hanno usato dei metodi violenti per suicidarsi da quelli che hanno usato metodi violenti, dando ad indicare che chi usa metodi violenti in qualche modo sfoga l'aggressività, talmente tanto l'aggressività che la sfoga su se stesso, e chi usa metodi non violenti è un po' meno aggressivo, evidentemente. E allora si vede che c'è una correlazione inversa, cioè i suicidi violenti hanno dei livelli di acido 5-idrossidolamico, quindi questo metabolito della serotonina, più bassi rispetto agli altri. E quindi evidentemente avevano un sistema serotonina che funzionava un po' meno degli altri. Di nuovo, io i dati sugli umani li interpreto sempre malamente, perché non riesco mai a capirli fino in fondo. Comunque questo è quello che si fa. Prolattina, c'è una relazione tra la serotonina e la prolattina.
Livelli alti di serotonina non dovrebbero portare proprio al suicidio?
Sì, questo però non cioè io non so quali sono i controlli, francamente. Se non sono quelli che sono sopravvissuti a un tentativo di suicidio, se sono normali oppure se sono morti non suicidio, francamente non lo so. Qua quelli che hanno hanno usato un metodo non violento per suicidarsi, non chiedevi qual è il metodo non violento, si è autosoffocato. Hanno dei livelli, sì, beh, il gas, il veleno anche. Fantastico. C'è un giornale, se vi interessa, c'è il giornale che si chiama Journal of Suicidology, che è un giornale vero che esiste. Siccome sono direttore dell'Istituto di Anatomia, Farmacologia e Medicina Legale, un giorno mi è arrivato un issue omaggio di questa rivista, che credo che non sono scherzo, invece esiste. Comunque se vi interessa, sta sul web, potete andare a studiare questa cosa. Non lo so, io quello che ho trovato riporto. Suicidi non violenti hanno dei livelli più elevati di serotonina rispetto agli altri.
Comunque bassi rispetto a una, cioè in teoria dovrebbero essere più bassi di una persona.
E non è sì, che non si suicida, immagino. Comunque i controlli sono più alti in ogni caso. Questi sono nanogrammi per millilitro, francamente non so cosa dire. Penso di sì. Allora, se noi andiamo a vedere, dunque questo è un altro esperimento fatto nell'uomo che è molto complicato. Allora, utilizzando questo farmaco che è la fenfluoramina, che determina il rilascio di serotonina, la serotonina rilasciata determina un incremento di prolattina. Allora, questi individui non hanno misurato la serotonina, hanno misurato i livelli di prolattina. Ogni individuo risponde al farmaco in maniera diversa, cioè rilascia delle quantità di serotonina, quindi di prolattina, differenti. Allora, si vede che facendo uno score tra i livelli di prolattina e i livelli di irritabilità, allora, i livelli più alti di prolattina rilasciata, che significa che il farmaco ha stimolato il rilascio di livelli più alti di serotonina, corrispondono a indici di irritabilità più bassi. Quindi diciamo che individui che hanno più serotonina sono meno rabbiosi. Mi stava venendo un'altra parola, visto che mi registrate. Qua la stessa cosa si ha invece con un altro farmaco, che è il Prozac, che inibisce il reuptake di serotonina, quindi la serotonina rimane di più nello spazio sinaptico, quindi agisce più a lungo, come se fosse rilasciata di più, e a questo punto diminuisce anche l'indice di aggressività. Allora, qualche buon tempone ha deciso di capire se potevamo mettere assieme la serotonina e la vasopressina, visto che abbiamo visto che anche la vasopressina c'entra qualcosa con l'aggressività, e una decina di anni fa sono stati fatti degli studi per capire se la vasopressina e la serotonina potessero andare d'accordo. E inizialmente sembrava che ci fossero poche speranze di mettere d'accordo queste due cose, ma guardate qua, questa è una ricostruzione tridimensionale al microscopio confocale, dove abbiamo dei neuroni a vasopressina in rosso e delle fibre a serotonina in verde. E vedete che questi neuroni a vasopressina sono tutti ricoperti da terminali a serotonina. Quindi in realtà uno dei bersagli privilegiati della serotonina sono proprio i neuroni a vasopressina. Quindi è possibile che le azioni di questi due neurotrasmettitori si combinino assieme per dare come risultato il controllo dell'aggressività.
I neuroni a vasopressina sono ricoperti da fibre.
Da terminali, questi sono tutti dei,
questo sono tutti i dati, tutti dei bottoncini.
Dove stanno i neuroni serotonina? Finora praticamente abbiamo sempre girato attorno all'ipotalamo, più o meno, questi finalmente stanno da tutt'altra parte. I neuroni serotonina stanno nel tronco e stanno in una regione particolare del tronco. Cioè, vedete, questo è il terzo ventricolo, no scusate, questo è l'acquedotto di Silvio, quindi siamo nel mesencefalo, questo è il fascicolo longitudinale mediano, e questa regione qua, si chiama regione del raffe mediano. E allora, come vedete, queste sono delle sezioni di tronco nella guardia giapponese. Vedete che c'è questo enorme sistema di neuroni serotonina che parte dal raffe mediano e poi si porta lateralmente, è proprio grosso e stanno praticamente quasi tutti lì, poi al di fuori di questa regione ce ne sono molto pochi. Questo è quello che capita nell'uomo, di nuovo anche nell'uomo abbiamo questa popolazione molto diffusa di neurone serotonina lungo il raffe mediano, poi qualche neurone serotonina che si porta lateralmente, e questa è la tipica distribuzione. Quindi diciamo che in tutti i vertebrati in realtà si ha questa distribuzione sulla linea mediana del tronco, in questa regione che si chiama raffe, e di lì poi le fibre a serotonina vanno a coprire praticamente tutto l'encefalo, un po' come vi dicevo, il locus ceruleus, la noradrenalina, fibre dappertutto, cellule, locus ceruleus. Per quanto riguarda la serotonina, fibre dappertutto, cellule nel 90% dei casi, perché non sono proprio il 100%, nel 90% dei casi situate nella raffe mediana. E qua appunto vedete invece che le fibre si trovano dappertutto, queste sono zone di corteccia, dove i neuroni sono stati messi in evidenza con degli anticorpi contro le proteine che legano il calcio, la calmentina di qua, la parvolumina di qua, e vedete che ci sono fibre a serotonina dappertutto provenienti da queste regioni del tronco. Il tronco è qua, la corteccia è qua, in scala. Quindi abbiamo veramente la possibilità che queste fibre abbraccino tutto il sistema nervoso. Allora, vasopressina, serotonina, il terzo giocatore è l'ossido di azoto. L'ossido di azoto, che è un gas che viene rilasciato dai neuroni che contengono questa enzima che si chiama NOS, o sintasi dell'ossido di azoto, si vede che se noi andiamo a guardare la percentuale di attacchi, allora abbiamo gli animali wild type, gli animali castrati di testosterone, gli animali knockout per la NOS, vedete che hanno quasi tre volte i livelli di aggressività degli animali normali. Tre volte è tanto, tant'è vero che quando hanno fatto questi topi knockout per la NOS, il lavoro che è uscito su Nature, che era anche diciamo l'epoca in cui era appena uscito il film, definiva questi topi natural born killers, c'era un film famoso che... perché questi qui sembra che quando sono messi assieme ad altri topi nel giro di pochi secondi sono talmente aggressivi che li ammazzano. Però c'è un coinvolgimento del testosterone anche in questi animali, in quanto vedete che se noi castriamo i topi knockout per la NOS, abbiamo una caduta dell'aggressività, e se noi diamo il testosterone abbiamo una risalita. Quindi l'NO si aggiunge al testosterone, non è qualcosa di sostitutivo, per cui l'idea di base è quella: il testosterone ci dà una specie di piattaforma comune su cui vanno ad agire la vasopressina, la serotonina e l'NO. E questa è la foto proprio pubblicata su Nature, dove si vedono questi topini, e uno è knockout ed è quello che sta prendendo a pugni l'altro, e l'altro invece è assolutamente sottomesso, ma al contrario, se fossero due topi voltati, quello aggressivo si ferma, invece il knockout della NOS non si ferma e ammazza l'altro. Cattivello, come si dice. Dunque, vi ricordate l'NO da dove si forma? Si forma a partire dall'arginina, che è un aminoacido, dà origine a questa molecola dal nome strano, si chiama citrullina, e in questo passaggio elimina NO. Una volta si pensava che la citrullina fosse la cosa importante, mentre invece adesso si è capito che la citrullina è il catabolita di cui non ce ne frega niente, mentre la molecola importante è questo NO che se ne va. Però mentre l'NO se ne va per i cavoli suoi, e quindi noi non lo possiamo vedere, la citrullina invece la possiamo vedere. E allora è possibile andare a vedere la presenza di citrullina all'interno delle cellule, e questo ci dà un'idea di che cosa, vediamo se riusciamo a ragionare, no? Sì, quelle cellule sono attive. Cioè, se io vado a vedere la NOS, io vado a vedere un sistema potenziale, cioè quella cellula c'ha l'enzima e quindi può produrre NO, ma non so se l'ha prodotto. Se io invece vedo citrullina, ho la certezza che quella cellula ha prodotto NO. E quindi, diciamo, è un'osservazione un pochino diversa dalla semplice immunistochimica che mi mette in evidenza nel tumore. In questa condizione, vedete, le femmine che allattano, adesso vedo quale sia questo nucleo, non lo so, penso che sia il nucleo arcuato, ma non ne sono sicuro, sì, penso che sia il nucleo arcuato. Perché quello in alto è il ventricolo e questo zona così tonda, questo è il nucleo arcuato. Allora, vedete che nel nucleo arcuato delle femmine che allattano ma che non hanno avuto nessuno stimolo, abbiamo un certo numero di cellule citrullina positive, e queste aumentano grandemente invece quando la femmina che allatta è stata sottoposta alla presenza di un maschio intruso, che è la situazione in cui la femmina sviluppa l'aggressività. Quindi questo significa che la presenza dell'intruso stimola le cellule a NOS a produrre NO.
Quindi la presenza di ossicolo aumenta l'aggressività, non
lo... chi lo sa? Chi lo sa? Quello che sappiamo, qua non c'è lo stimolo, quindi non c'è l'intruso. Qua c'è stato l'intruso. Qua ci sono meno cellule che hanno prodotto NO di qua. Però se la presenza dell'intruso che mi ha stimola, sì, la presenza dell'intruso che mi ha stimolato la produzione di NO, questo è chiaro.
Però nel grafico, perché forse non ho capito il grafico di Tivo, perché per gli animali ho fatto per le applicazioni neuronali dell'articolo gioco,
sì.
Allora,
sì.
Ma significa, cioè, no, che non viene prodotto o che viene prodotto l'articolo gioco? Non ho capito.
No, non viene prodotto. Non viene prodotto.
E quindi non ce n'è.
Non c'è, in questi animali non ce n'è.
E invece in teoria le femmine in allattamento con il maschio diffuso producono invece, quindi è una...
Questi sono maschi e quelle sono femmine.
Sono gatti, ecco, sono gatti, cioè,
sì, questi sono maschi e quelle sono femmine, okay. Non sono contrastanti, sono, è un dimorfismo. Okay. Un dimorfismo.
Okay.
Il fatto che abbiano più nostro può anche significare semplicemente un sistema modulatore.
Sì, questo... cerchiamo di finire, poi magari... no, è che magari la diapositiva dopo lo dico. No, voglio dire solo che non è che c'è più NOS qua. Qua non stiamo guardando la NOS, stiamo guardando la NOS attiva, che è diverso. Non stiamo dicendo che della femmina che allatta e della femmina che allatta che ha visto l'intruso c'è una differenza nella nossa, c'è una differenza nell'attivazione, perché io non credo assolutamente che la presenza di un intruso nella gabbia mi possa determinare un aumento dell'enzima, perché per aumentare l'enzima ci va qualche ora, la risposta all'intruso si ottiene nel giro di qualche minuto, d'accordo? Quindi potenzialmente qua può produrre tutto l'NO che vuole, però in una condizione di basale la femmina mi produce meno NO, in una condizione in cui è stata esposta all'intruso la femmina mi produce più NO. Quindi nella femmina la risposta all'intruso è una stimolazione del sistema NO, questo nella femmina. Ed è chiaramente, questo è un discorso differente, però è un discorso differente, ma sono anche dei comportamenti diversi, perché questa è la risposta della femmina che allatta l'intruso e quella invece è la risposta alla presenza di un intruso da parte di un animale che sta bene. Cioè sono due tipi di aggressività differenti, non so quanto li possiamo correlare tra di loro. Noi tentiamo di correlarli, ma non sono la stessa cosa. Purtroppo appunto nei roditori la femmina non è assolutamente reattiva se non quando allatta, e il maschio non allatta mai, cioè, a questo punto non possiamo fare lo stesso esperimento, cioè se o noi facciamo i maschi o noi facciamo le femmine. Però, attenzione, le femmine knockout per la NOS ovviamente hanno una quantità di cellule citruline positive infima, perché è chiaro, non hanno la NOS e quindi la citrullina non dobbiamo vederla, però stiamo attenti che la NOS è presente in tre isoforme, questa non è una cosa che sia stata studiata per bene, ma la NOS è presente in tre isoforme, che sono tutte e tre presenti nel sistema nervoso. Quindi, secondo alcuni, il fatto di avere i knockout per l'NO non significa che quegli animali non hanno NO, perché potrebbero avere una stimolazione del sistema endoteliale che produce NO, del sistema gliale che produce NO. Quindi il fatto che non ci sia la NOS neuronale non è proprio una sicurezza nel dire non c'è presenza di NO. Anche se ci sono dei dati, ma io non ce li ho qua, che sembrano indicare questo, perché per esempio gli animali knockout per la NOS endoteliale non hanno quel profilo comportamentale che abbiamo visto prima, cioè non sono più aggressivi. Comunque qua le femmine che sono knockout e danno i piccoli, quindi sono in fase di allattamento, sono meno aggressive rispetto alle altre. Quindi si ha proprio un effetto opposto tra i maschi e le femmine. Nei maschi la mancanza di NO mi aumenta enormemente l'aggressività al punto tale che gli toglie i freni inibitori e si trasformano in uccisori, oltre che essere aggressori. Invece le femmine senza NO hanno una diminuzione dell'aggressività, quindi si ha un dimorfismo nella risposta presenza-assenza di NO ed aggressività. Però ripeto, questo tipo di comparazioni sono inficiate dal fatto che noi il comportamento di allattamento dei piccoli non possiamo indurlo nel maschio, quindi non sappiamo esattamente la situazione fisiologica in cui si trova la femmina che allatta. La femmina che allatta tanto ossitocina in giro, ha tanta prolattina in giro, cosa ci fa con l'ossitocina e la prolattina? Cioè, le interazioni sono diverse, ovviamente.
Ah, scusa, ma il morfismo, se avessimo il testosterone, questa femmina allattamento,
non lo so. Penso che non allattano più.
Il morfismo più di agire.
Bella domanda. Intanto penso che se diamo il testosterone le femmine che allattano smettono di allattare. Penso proprio questo. Secondo, dimorfismo, diergismo, non lo so. Sto scrivendo un lavoro su questo. Non lo so, francamente. È un po' difficile da dire perché, per esempio, noi adesso stiamo finendo di scrivere un lavoro dove vediamo delle differenze nel numero di cellule NOS a seconda delle fasi del ciclo estrale. Allora, se io prendo maschi, i maschi sono sempre uguali, femmine in diestro, quando hanno livelli molto bassi di estrogeni, io vedo un forte dimorfismo nell'area preottica, nel nucleo della stria terminale, eccetera. Molte più cellule maschi che nella femmina. Se prendo le femmine in proestro, nel momento in cui salgono gli estrogeni, io non vedo più il dimorfismo. Quindi questo sembrerebbe un caso di diergismo più che di dimorfismo. Però questo noi stiamo guardando alcuni nuclei ipotalamici. Generalizzare su tutto non lo so. Io l'arcuato non so cosa faccio. L'arcuato per esempio sembra stabile, non ci sono variazioni nel ciclo, però ho più cellule nel maschio che nella femmina. Quindi mi sembra che nel nucleo preottico mediale della striglia terminale ci siano dei fenomeni di diergismo e nell'arcuato ci sia un dimorfismo. Non è facile. C'è una interazione tra ossido di azoto e serotonina. E quindi qua torniamo di nuovo, cioè questi sistemi in realtà interagiscono tutti tra di loro e cooperano tutti quanti per regolare l'aggressività. In quanto se noi diamo serotonina ai maschi knockout per la nossa, abbiamo una diminuzione sia del numero degli attacchi sia della latenza, cioè un aumento della latenza dell'attacco. Quindi questi sono i wild type che normalmente rispondono in questo modo, quindi una diminuzione degli attacchi e un aumento del tempo di latenza, e nel caso dei knockout per la NOS questa diminuzione è ancora più accentuata. Quindi siamo su livelli di possibile interazione e cooperazione. La serotonina è il neurotrasmettitore che controlla l'aggressività non solo nei mammiferi, non solo nei topi e nei primati e probabilmente nell'uomo, ma anche negli invertebrati. Per esempio, la lotta delle aragoste, che qua vedete schematizzata in questa serie di eventi che culminano nel fatto che questa qui ha preso l'avversario e lo sbatte via, è regolata dai livelli di serotonina e da manipolazioni del recettore per la serotonina. Adesso io qua non starei a dettagliare troppo questo. Allora, forse ci riusciamo. Cerchiamo di vedere quali sono gli ipotetici circuiti che possiamo pensare siano coinvolti nel controllo dell'aggressività. Allora, i principali nuclei che sono coinvolti in questa circuiteria sono innanzitutto l'amigdala, che è quella da cui parte tutta la via che mi scatena le risposte aggressive. Sull'amigdala vanno ad insistere tre essenzialmente regioni, che sono la corteccia preencefalica, il talamo e l'ippocampo, che a loro volta sono tra di loro collegate. Come vedete, il talamo è collegato alla corteccia, la corteccia è collegata all'ippocampo e tutte e tre possono andare a regolare la l'amigdala. Il talamo poi è la grande via d'ingresso delle sensazioni dell'encefalo e quindi le stimolazioni esterne devono per forza di cose passare dal talamo. Allora, vediamo un po'. Il circuito talamo-amigdala, quindi questo collegamento talamo-amigdala. Questo è il circuito che porta direttamente gli stimoli all'amigdala ed è la base del controllo delle risposte legate alla paura, cioè al timore di qualche cosa, e quindi per esempio attivazione di emotorie che vi permettono di scappare o di aggredire l'evento pauroso. E questa, diciamo, è una via ovviamente molto breve che porta informazioni immediate alla mente. Invece il circuito talamo-corteccia-amigdala porta l'informazione sensoriale alla corteccia e poi dalla corteccia all'amigdala, quindi in questo modo l'informazione arriva più lentamente, ma lo stimolo esterno, passando dalla corteccia, viene filtrato da quelle che sono le attività cognitive, quindi viene riconosciuto in qualche modo. In certi momenti possiamo stoppare la reazione perché conosciamo la situazione, l'abbiamo già affrontata, in sostanza mettiamo in moto tutto quell'insieme di circuiteria che ci porta a una decisione più ponderata, meno rapida, ma magari più adatta alla situazione. Il circuito invece ippocampo amigdala parte dal talamo, va alla corteccia, dalla corteccia va all'ippocampo, dall'ippocampo va all'amigdala, e qua abbiamo che cosa? Nell'ippocampo abbiamo i circuiti che in qualche modo hanno fissato la memoria, e quindi noi questa stimolazione che viene dall'esterno, questa attività cognitiva che ce l'ha fatto in qualche modo elaborare questo stimolo, lo poniamo in confronto con le memorie, e possiamo anche accumulare questa nostra situazione e quindi classificarla come una nuova situazione che in un altro momento ci verrà buono interpretare, e poi a nostra volta con questo tipo di bagaglio possiamo andare a stimolare l'amigdala, perché effettivamente sì, ti sembrava che non fosse una situazione paurosa, ma è veramente paurosa, e a questo punto hai perso troppo tempo, cerca di agire. Se volete un quadro complessivo è questo. Se qualcuno mi rompe le scatole all'esame, partiamo di qua. A parte gli scherzi, come vedete, alla fine in realtà il numero di circuiti e il numero di attività che sono collegate tra di loro è veramente poderoso, e ci si può e ci si deve perdere oggettivamente all'interno di tutte queste funzioni. Si possono però dissezionare questi circuiti, e allora possiamo vedere i circuiti che controllano l'attacco, che vanno dalla stimolazione sensoriale olfattiva, stiamo parlando di roditorie, quindi l'olfatto è essenziale, dalla stimolazione olfattiva che raggiunge tra le altre cose la regione amigdaloidea. Di qua queste informazioni vengono portate alla regione preottica e ipotalamica anteriore, e poi alla regione dell'ipotalamo laterale, e poi al mesencefalo, dove sono situati i circuiti che controllano gli attacchi, e a questo punto di qua vanno a controllare tutta una serie di posture che mi determinano la predisposizione all'attacco. Su questi si vanno a infilare, come vedete, le informazioni retiniche che vanno a regolare direttamente questi circuiti, e il circuito legato al setto che si lega a sua volta all'ipotalamo laterale e poi scende al mesencefalo. E questi, diciamo, in breve possono essere i circuiti per l'attacco. Invece quando abbiamo i fenomeni di sottomissione partono dall'amigdala, nelle zone, diciamo, quelle che controllano la paura, la difesa, partono dal setto, invece di andare alla regione preottica e alla regione laterale, vanno alla regione ventromediale, quindi siamo nella parte posteriore dell'ipotalamo, oppure alla regione molto laterale, perifornicale dell'ipotalamo, che è una regione laterale, ma non messa in basso, messa in alto, e di qua abbiamo la stimolazione all'interno del mesencefalo dei circuiti che vanno stimolati per dare questi atteggiamenti di sottomissione, quindi per esempio quello che avete visto nella fotografia, il topo appiattito oppure addirittura zampe per aria che aspetta il dominante. I circuiti per la difesa invece partono, questi sono i circuiti per la sottomissione. I circuiti per la difesa partono dal bulbo olfattivo, ma invece di passare per la via del bulbo olfattivo accessorio, passiamo per la via olfattiva normale, andiamo quindi alla corteccia piriforme, di qui all'amigdala, di qui al nucleo ventromediale, dall'altro lato abbiamo dal talamo via ippocampo e il setto, arriviamo sempre al nucleo ventromediale, Di qua arriviamo ai circuiti per la difesa che sono localizzati nel mesencefalo e che portano a tutta una serie di attività che possono essere per esempio le vocalizzazioni ultrasoniche, le posture di sottomissione e le altre varie posture che entrano nei fenomeni di difesa. Mi date ancora 5 minuti? E questa è una storia carina. È un lavoro che è uscito 3 anni fa. Allora, evidentemente è una roba estremamente complessa, il controllo dell'aggressività. In generale l'aggressività è, come dire, la spia dei rapporti sociali comunque. Si vede che tutto gira molto attorno a due fattori, che sono il sesso, e quindi probabilmente gli androgeni e gli estrogeni, e la serotonina, condita da varie altre molecole come l'NO, la vasopressina. Allora, in questi tempi in cui si va a cercare sempre, non siamo in tempi riduzionistici, cerchiamo di ridurre tutti gli eventi a un solo gene, anche perché così andiamo sul giornale e possiamo dire abbiamo scoperto il gene. Hanno fatto un esperimento molto interessante che in effetti ci sta a dire che almeno per quanto riguarda lo sviluppo effettivamente basta alterare un singolo gene per avere degli effetti incredibili. E questo gene si chiama PET1 ed è un fattore di trascrizione. Questo fattore di trascrizione è molto particolare perché viene espresso nell'encefalo esclusivamente nei neuroni di serotonina. Cioè i neuroni di serotonina, invece di funzionare con AP1, AP2 o altri fattori di trascrizione, funzionano con PET1 e solo loro. E questa espressione di PET1 è anche estremamente specifica anche nel corso della vita embrionale. Quindi anche nel corso della vita embrionale i neuroni di serotonina hanno come fattore di trascrizione PET1. Nel corso dello sviluppo, in realtà, se noi passiamo, dunque, questo è l'embrione, questo è l'adulto, questo è l'embrione, questo è l'adulto, vedete che la quantità, no scusate, ho sbagliato, come l'ho detto, questi sono i neuroni che sono, gli animali che sono knockout per questo gene. Se noi andiamo a vedere a 12 giorni di sviluppo embrionale, la presenza di neuroni e serotonina negli animali normali o negli animali knockout, abbiamo una tremenda diminuzione del sistema. La maggior parte del sistema è scomparso. Addirittura, se noi andiamo, questi sono appunto i neuroni e serotonina negli animali normali e i neuroni e serotonina negli animali knockout per PET1, se noi andiamo a guardare nell'ISL, vediamo che non solo è scomparsa la serotonina, ma sono scomparsi i neuroni. C'è un buco al posto di dove c'era il gruppo di neuroni del raffio mediano contenente serotonina. Sono questi neuroni qua più colorati, formano una specie di V, negli animali knockout c'è un buco. Letteralmente questi neuroni non si formano. Quindi la mancanza di questo fattore di trascrizione mi determina la scomparsa del sistema serotonina. Quei pochi neuroni che sopravvivono hanno distrutto il meccanismo di produzione proprio della serotonina. Per esempio, questo è il trasportatore della serotonina e vedete che manca totalmente negli animali knockout. Quindi anche quel po' di elementi che presentano la serotonina in realtà sono del tutto incapaci di fare qualsiasi cosa perché gli manca la triptofano idrossilasi, che è il primo enzima per la sintesi di serotonina, gli manca il trasportatore della serotonina che è quello che serve per fare il reuptake. In sostanza quei pochi neuroni che ci sono qua non funzionano. Se andiamo a guardare i bersagli, per esempio questa è la corteccia e questo è l'ippocampo, vediamo che c'è una diminuzione estrema delle fibre a serotonina. Quindi effettivamente questo ci dice che praticamente la stragrande maggioranza di fibra serotonina in questi animali è scomparsa. Che cosa succede nei topi pet one knockout? In questi topi si ha una significativa diminuzione della latenza nell'attacco. Ricordatevi, la latenza nell'attacco è inversa, no? Più è lunga, più l'animale è tranquillo, ovviamente. Più è breve, più l'animale è aggressivo. Vedete che normalmente gli animali hanno una media latenza al primo test e poi diminuisce questa latenza perché l'animale si aspetta l'intruso, ma nel caso degli animali knockout per pet one, e quindi non hanno il sistema serotonina, la caduta è brusca fin dal primo incontro e quindi abbiamo una latenza significativamente diminuita.
Sono molto più
aggressivi. Sì. E allo stesso modo è aumentato anche l'ora degli attacchi, quindi non solo c'è una latenza minore, ma sfruttano questo tempo di reazione molto rapido per portare una serie ripetuta di attacchi all'intruso. E quindi questo significa che effettivamente la mancanza di questo sistema è essenziale per l'equilibrio del sistema stesso. Va bene, questo direi che non ci interessa, e questo neanche. Va bene, questo qui era il filmatino che volevo farvi vedere. Giapponese. E due tigrotti che giocano. Sbaglia il colpo, però è la sinistra. Non te posso più. Bene, avete capito? Cosa fanno, eh? Ci vediamo martedì.